Una chiave di lettura.
Bentrovati ancora all'ascolto sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Come vi anticipavo, oggi su Repubblica un ampio reportage a cura di Concita De Gregorio su quelle che sono definite le pretty baby, le baby squillo, dai conflitti a casa agli show in rete. Chi sono le studentesse squillo dei Parioli, bambine adulte sicure di poter gestire il gioco? Due ragazzine spavalde, racconta la De Gregorio su Repubblica. Cresciute senza padri, diventano grandi troppo in fretta, poi sprofondano nell'abisso della prostituzione, ma rifiutano di considerarsi vittime perché loro, le baby squillo dei Parioli, si credono vincitrici, padroni degli uomini che pagano per i loro corpi. Approfondiamo questo argomento oggi con il professor Gianluigi Conte dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che è con noi al telefono. Grazie, buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, dal punto di vista proprio psicologico, cosa spinge sempre più ragazzine, a quanto pare, a compiere prestazioni sessuali in questo modo?
Ma guardi, sempre più, questo francamente non so, adesso se ne parla.
Esatto.
Per lo scandalo che è emerso.
Lei dice che il fenomeno c'è sempre stato?
Il fenomeno c'è sempre stato, la cosa forse che dà scandalo è che delle persone per bene, cioè, o meglio che vengono da famiglie per bene, possono raggiungere quei risultati che prima si vedevano soltanto attraverso una lente di vista pietistica nelle realtà degradate, nel senso che tutti possono facilmente comprendere perché le persone che hanno fame, che hanno bisogno, arrivino a concederlo per il proprio corpo, mentre è molto più difficile da accettare l'idea che persone che non avrebbero bisogno di per sé lo facciano. E penso che voi avete chiamato un esperto per cercare di capire qualcosa riguardo di questo.
Esatto, esatto.
Guardi, la cosa che si può subito dire, e Concita De Gregorio credo che abbia azzeccato questa cosa, è certamente un gioco, nel senso che il bambino e l'adolescente gioca per adeguarsi alla realtà, no? Perché nel gioco può imitare la realtà e sfruttare la realtà per crescere in qualche modo. E nel gioco della crescita ha a che fare con un sentirsi grande, no? Lei può ben immaginare, cioè le bambine giocano con le bambole per giocare a fare le mamme, e le ragazzine giocano con le gonne corte perché gli occhi degli uomini che le guardano le fanno sentire grandi, no? Le fanno assurgere al rango delle loro mamme, delle sorelle maggiori, di quelle che di fatto hanno un ruolo sociale, non un ruolo sessuale, attenzione, no? Perché per le bambine giocare con le gonne corte non vuol dire in realtà giocare col sesso, ma vuol dire semplicemente cercare di raggiungere quello che nella forma, nell'immaginario, no, rappresentano le donne più grandi. Quindi diciamo c'è qualche cosa di assolutamente normale, no, nell'esporsi, no, delle ragazze in qualche modo, la gonna corta, il collan, tutti gli strumenti che poi verranno usati per la seduzione. E il guaio che ovviamente diciamo che il percorso fra il gioco e la realtà è costellato di innumerevoli tappe, no? Per cui c'è chi per bisogno, per necessità o appunto per gioco si spinge sempre un po' di più verso il passaggio alla realtà. Questo ovviamente dipende da molti fattori. Nella società attuale uno dei fattori terribilmente di rischio è il fatto che ci si può esporre apparentemente in maniera protetta, no? Quindi al di là soltanto del gruppo delle compagne, per cui fra le compagne ci si gioca a fare le più grandi e ci si fa vedere, ma protette dall'insieme del gruppo, non so, del gruppo di classe, no? Delle amiche, sì, con cui ci si vede, di solito si è protetti dal rispetto che si ha per l'infanzia e per l'adolescenza. Noi siamo degli adulti responsabili, o meglio dovremmo essere tutti degli adulti responsabili, per cui noi sappiamo che ci sono dei ruoli che vanno rispettati.
E in questo caso pare protetti anche dalla stessa famiglia.
E certamente, di solito la famiglia protegge, ma non perché la famiglia controlla. Sì, anche quello, no? Evidentemente è un modo di protezione, ma anche se può essere un'arma a doppio taglio. Diciamo, la famiglia protegge quando la famiglia è disponibile ad un colloquio, ad un dialogo forte con i ragazzi, no? Questo certamente può mancare. Ora io non sapevo, perché non ho le informazioni, no? Se queste ragazze vengono da famiglie spezzate, da famiglie che in qualche modo non ci stanno, però certamente la vicinanza parentale può aiutare molto. Il guaio attuale è che c'è lo strumento di internet, che è uno strumento, come tutti gli strumenti, straordinario, cioè che può dare molto bene, perché può servire a molti scopi, a molti obiettivi, ma può essere anche molto pericoloso, come tutti gli strumenti, no? Come un mezzo di locomozione, come il motorino, può essere molto utile per fare più cose nello stesso tempo, ma può essere pericolosissimo.
In questa vicenda pare che la più grande di queste ragazze abbia pianto solo quando gli inquirenti le hanno tolto il cellulare. Emblematico perché questa realtà che virtuale, insomma, consentita dallo strumento del cellulare, è stata distrutta nel momento in cui è stato sottratto.
Guardi, lei dice una cosa molto giusta e una cosa soltanto apparentemente giusta, nel senso che per noi adulti il cellulare è una realtà virtuale e per i ragazzi è una realtà punto e basta, no? Questa è veramente la cosa drammatica, la cosa reale con cui l'umanità ormai deve fare i conti, nel senso che poi ormai si vive attraverso la possibilità straordinaria offerta da questi strumenti, nel senso che ci permettono di contattare più persone, di vivere come se, non come se fosse una cosa vera, ma essendo in qualche modo una cosa vera. E questo appunto il rischio, no? Che uno nel cellulare può esporsi, tra l'altro, diciamo, il cellulare ci permette di fotografarci, di metterci in mostra, no? Di vendere già la nostra immagine senza vendere il nostro corpo, no? E questa è già una cosa che viene fatta, che è soltanto, se vogliamo, un poco di più di quello di farsi vedere nel gruppo delle amiche in modo che da lontano i maschi possano apprezzarti, no? E però certamente più intenso, più emozionante, però appunto le ragazzine che vivono questa, che noi chiamiamo realtà virtuale, ma come una realtà reale, poi di fatto a quel punto ci vuole poco, no? per passare oltre, e ovviamente questo passare oltre può dipendere da vari fattori, no? O da una povertà ambientale, come dire, di tipo economico, come la nostra versione classica, no?
Di famiglie che, no? Evidentemente si rendono complici di questo fenomeno. Infatti in questo caso la madre, che ora è a Regina Coeli, dice che lei non sapeva come la figlia guadagnasse quei soldi, che erano comunque benedetti, e non voleva saperlo, forse spacciava, aveva pensato che sarà mai, non certo che si facesse pagare dagli uomini, questo no, e comunque non ha domandato.
Comunque non ha domandato. Infatti io, diciamo, nei miei appunti ho segnato, abbiamo tre tipi di povertà ambientali. Una economica, no? Famiglie estremamente disagiate, molto povere, dove, non dico ovviamente, no? Ma dove urge la necessità che qualcuno, no? faccia entrare dei soldi a casa. Una povertà morale, diciamo, persone che ovviamente vengono da ambienti degradati. Diciamo, una volta, quando esistevano i bordelli, chi era nato dentro bordello in qualche modo aveva una carriera già pronta e disponibile, almeno immagino, no? Io non sono abbastanza giovane da aver conosciuto quella realtà in Italia. E poi una povertà psichica, perché appunto ci sono delle persone che possono, per fragilità psichica, appunto non rendersi conto, non sottovalutare, non voler vedere.
Ecco, poniamoci dal punto di vista dei clienti, che se non ci fossero non esisterebbe il fenomeno, o no?
Ma sa, se non ci fossero, è anche vero che l'offerta poi crea la domanda, cioè sono vere entrambe le cose, perché come le dicevo, tutto il guaio grosso viene dal fatto che i bambini devono crescere, no? E per crescere ovviamente devono provare a fare i grandi, no? Poi certamente è il grande che per qualche motivo personale o di gestione del potere o di sua debolezza, di fragilità, come dire, invece che farsela con i propri pari, no? Questo parlavo di potere, se la fa con chi è più debole, no? Con chi è più fragile. Per cui il grande pensa di avere il vantaggio sociale di poter esercitare la sua forza, no? per calmare le sue ansie prestazionali, no? Le sue necessità vogliose, le sue brame. Dall'altra parte il piccolo in realtà pensa di poter sfruttare il grande. Lei diceva che la ragazzina non è pentita, no?
Sì, sì, rifiutano di considerarsi vittime.
Ma sa, perché in realtà è vero, perché non dico questa in particolare, io non la conosco, no? Però è pensabile che l'adolescente che va con gli adulti in realtà gode non sessualmente, ma gode del potere che gli adulti le danno, perché in realtà lei governa, come un cavaliere governa un destriero focoso, lei governa il desiderio dell'uomo e quindi diventa più forte dell'uomo stesso.
Un minuto, professore, un fenomeno che proseguirà?
Beh, probabilmente sì. E certo, dipende anche da come noi gestiamo episodi come questa, no? Da come ne viene detto, da come la cosa viene risolta o seriosamente o in barzelletta. Noi possiamo correre il rischio di banalizzare l'argomento oppure possiamo drammatizzarlo convenientemente, però le ricordo che nella nostra società noi anche quando drammatizziamo, se ne parliamo troppo e troppo spesso, poi corriamo il rischio di assuefare le persone agli eventi, per cui è francamente da un punto di vista della medicina preventiva molto complesso quello che noi possiamo fare, no? Perché preventivamente noi possiamo e offrire una cura quando è possibile al singolo e da un punto di vista invece politico, nel senso della cura sociale, dobbiamo sì essere molto seri riguardo a questo, evitare di scherzarci troppo sopra, anzi per niente di fatto, ma anche non sovraesporci, no? Nell'ansia di poi far vedere chi è più bravo a parlarne rispetto a quell'altro,
certo.
Perché altrimenti poi quando ne parlano tutti, un po' come succede con le trasmissioni
ci si
politiche, no? Ormai tutti quanti siamo preoccupati della situazione politica, vediamo sempre la televisione, però quando poi tutti i giorni, tutto il giorno c'è una trasmissione politica, alla fine nessuno se ne preoccupa più.
Grazie professore Gianluigi Conte dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per questo suo intervento, buon lavoro.
Grazie e buon lavoro a voi.
Ringrazio anche Eliana Storri in redazione, restate sintonizzati.